Giuseppe, gli scontri armati in Nagorno-Karabakh, l'ex regione armena staccatasi dall'Azerbaigian, sono così pericolosi per l'intera comunità internazionale, tanto che Russia ed Unione Europea sono intervenuti in prima persona come mediatori?
Beh sì, la crisi è molto grave, anche perché in una situazione economica come questa, in cui i paesi che dipendevano pesantemente dal petrolio sono entrati in una fase recessiva, qualcuno potrebbe coprire i propri problemi utilizzando la carta nazionalistica. E poi bisogna anche dire che dopo l'Ucraina, dove la situazione è congelata, dopo la Siria, in cui vi è un momento di stasi nelle operazioni militari, qualcuno potrebbe cercare nuovi scenari per, ripeto, portare l'attenzione delle proprie opinioni pubbliche lontano dai veri problemi che attanagliano le economie. Di conseguenza le crisi periferiche diventano pericolosissime e in un qualsiasi momento queste situazioni congelate da decenni possono venire utili proprio in questo grande gioco.
E le repubbliche ex sovietiche dell'Armenia e dell'Azerbaigian appaiono sulla carta geografica come stati periferici. Ce li puoi descrivere brevemente?
Beh, l'Armenia è il primo stato cristiano della storia, ha forti legami con l'Occidente. Il primo libro in armeno fu pubblicato nel 1511 a Venezia. La comunità armena è una comunità molto importante in Italia e in giro per il mondo, soprattutto in Francia e negli Stati Uniti, e quindi i legami sono rilevanti e vi sono interessi elevati soprattutto in campo finanziario. L'Azerbaigian è invece un paese turcofono legato alla Turchia, è una specie di Kuwait del Mar Caspio, dove si trovano i più importanti giacimenti di petrolio della regione. Non per niente durante la Seconda Guerra Mondiale una delle direttrici degli eserciti dell'Asse era proprio quello di andare fino in Azerbaigian per poter utilizzare il petrolio di quest'area importantissima.
La crisi del Nagorno-Karabakh, se non ricordo male, fu il primo segnale del risveglio delle nazionalità in Unione Sovietica nel 1988 e l'inizio della fine della superpotenza comunista sotto Gorbaciov.
Sì, la crisi del Nagorno-Karabakh riporta nella mente di tutti a quei giorni terribili, a quelle settimane difficilissime, proprio in questo pozzo remoto, che poi a questo punto non è poi così remoto come possa sembrare, iniziarono i primi seri problemi per Mikhail Gorbaciov e fu il primo intralcio della perestroica, e sappiamo tutti come andò a finire. E proprio per questa ragione, proprio perché ci sono questi corsi e ricorsi della storia, l'attenzione della comunità internazionale è molto forte, anche perché c'è il rischio, ripeto, di una guerra per procura tra armeni e azeri. In realtà dietro ci sarebbero la Russia, dietro l'Armenia e dietro gli azeri la Turchia, gli Stati Uniti e l'Occidente. Quindi lo scenario è estremamente pericoloso, anche perché se si dovesse creare un qualsiasi vuoto come è successo in Siria, il rischio di infiltrazioni radicali è molto alto. Già in Caucaso negli anni 90 questa situazione si ebbe soprattutto in Cecenia, quindi è molto semplice poter prevedere che una guerra nel Nagorno-Karabakh di grandi proporzioni potrebbe incendiare l'intero Caucaso.
Giuseppe, ma sei riuscito a capire chi abbia ricominciato a sparare in queste terribili giornate in Nagorno-Karabakh? Nei bilanci ufficiali degli scontri ci sono stati una sessantina di morti tra i militari, ma dei civili non se ne sa niente.
Infatti il problema è questo, che la sensazione generale è che qualcuno, molto probabilmente gli azeri, hanno sfruttato la presenza dei loro presidenti a Washington durante il summit del nucleare per risollevare questa questione del Nagorno-Karabakh. Come noi ricordiamo, dal 1992 al 1994 fu combattuta una sanguinosissima guerra con 30.000 morti e quasi 1 milione di profughi o di sfollati, e di conseguenza i pericoli che questo possa riaccadere sono estremamente elevati. Il presidente Aliyev era a Washington, è un momento ottimo perché l'opinione pubblica internazionale guardava anche a lui, e gli azeri, da quello che sembra, hanno attaccato loro per primi la linea di demarcazione. contemporaneamente personalità legate alla famiglia Aliyev sono presenti nelle liste dei documenti del Panama Papers, quindi ci sono tanti elementi che possono far propendere per la veridicità della versione che finora è stata rilasciata dalle agenzie internazionali. Purtroppo il bilancio dei scontri è pesantissimo, se hanno ammesso le parti tra i militari 60 o una sessantina di morti ufficiali, certo probabilmente sono molti di più, anche perché azeri e armeni sono armati fino ai denti e questi due paesi sono nella lista dei 10 paesi più militarizzati al mondo.
E spostiamoci proprio sul Panama Papers. La Russia, come anche l'Ucraina, è completamente dentro a questo scandalo. Tu cosa ne pensi?
Beh, è uno scandalo di valenza planetaria, è il primo scandalo della globalizzazione. Dentro ci sono i russi, gli ucraini, ci sono i nomi di persone molto vicine a Vladimir Putin, cioè il nome dell'amico migliore di Vladimir Putin fin dall'adolescenza, e tra l'altro questa è una persona che è il padrino di battesimo di una delle figlie del presidente russo, quindi le indicazioni sono molto chiare. I soldi, secondo gli esperti, di quelle compagnie offshore sono di provenienza degli oligarchi russi. In realtà la sensazione generale, soprattutto condivisa dalle opposizioni russe, è che questa sia soltanto una goccia nel mare, anche perché non si capisce cosa Vladimir Putin o gente del suo entourage, cosa gli possa servire questi soldi, quando in realtà tutti sanno che gli oligarchi russi dipendono e devono la loro fortuna proprio al presidente. Quindi diciamo che c'è delusione da parte dell'opposizione russa, proprio perché si attendeva molto di più, e le cifre che si sono lette sono cifre molto inferiori rispetto a quello che si pensava. Bisogna comunque dire che il nome di Vladimir Putin non è scritto in nessuno dei documenti del Panama Papers, e nello stesso tempo bisogna anche capire se certe operazioni siano illegali, perché da quello che si capisce non è detto che ci siano dei fini illegali dietro queste operazioni e la creazione di queste società.